sogna, l'anima in pena di inabissarsi in fondo agli occhi della sirena.
Buonasera, cari ascoltatori di Rei Babel. Vi do il benvenuto alla nostra prima puntata di Italiani a Pamplona, un programma di interviste dedicate agli italiani che passano per la nostra città oppure ci vivono.
Cantava quel marinaio che dalla mia terra non vuole salpare.
Abbiamo oggi il piacere di avere con noi la prima ospite, Michela Marconcini, pisana doc e amante della nostra città e della nostra cultura. Buonasera, Michela.
Buonasera.
Ci dici un po' chi sei e perché sei qui?
Allora, come già hai detto, sono pisana, quindi toscana, ho 32 anni e sono arrivata qui a fine del 2015. E, sono arrivata qui perché ho lasciato il lavoro in Italia, ho lavorato per 10 anni in una banca e poi mi sono fatta due calcoli, ho detto bene, adesso ho un pochino di soldi da parte e voglio ricominciare e imparare qualcosa di nuovo, crescere un pochino. E quindi niente, sono arrivata a Pamplona. Non per lavoro, ma per imparare qualcosa di nuovo, per crescere io come persona.
Che lavoro fai?
Adesso il lavoro che ho trovato in questo anno e che sto facendo anche adesso è all'interno di un negozio di serigrafia, cioè facciamo magliette stampate con vari disegni, sia di persone che ce li portano o idee nostre. E niente, ho lavorato l'anno scorso, ho lavorato alla Fiera di Natale dove sto lavorando anche adesso e a San Fermin anche.
Hai lavorato tutto il tempo in questo ufficio?
No, ho lavorato solo poco, il resto del tempo me la sono presa un pochino di vacanza, un po' dopo il lavoro e anche per imparare alcune cose che era tanti anni che volevo imparare, per esempio la sartoria. E quindi sì, ho iniziato questo corso di sartoria e mi sono trovata molto bene. E un altro che solo a Pamplona avrei potuto fare, perché in Italia non esiste, che è la cosmetica naturale. E l'ho fatta a Arre, grazie al municipio di Arre che aiutava, da proprio dei soldi per fare questi corsi. E insomma sono riuscita a fare questo corso, molto interessante.
Che altre lingue parli oltre allo spagnolo e all'italiano?
Allora, l'inglese sì, lo parlo abbastanza bene, lo pratico poco, però lo parlo abbastanza bene. Poi ho studiato il francese, che non parlo molto bene, e il tedesco, che so solo leggere in realtà.
Dunque, cinque lingue. Hai vissuto in qualche altro paese?
No, vissuto no. Per ora solo qui. Ho girato di vacanze, sì, qualche vacanza un pochino più lunga, sì, in Latino America, però non si può dire di aver conosciuto la vita effettiva, non ci ho vissuto né lavorato, insomma.
Sei stata in Messico?
Anche. Messico e Guatemala, sì, ho fatto, sì.
Quali sono le differenze tra Pamplona e Pisa per quanto riguarda la vita quotidiana? Abitanti, università, trasporti, alloggio?
In realtà sono tutte e due città molto a misura d'uomo, nel senso che non sono metropoli e mi sono trovata subito bene a Pamplona, anche se come struttura proprio di strade è molto diversa da quella italiana romana, quindi quando tento di fare un percorso breve normalmente mi perdo perché sono abituata a fare quadrati e qui fare quadrati non va per niente bene. A parte questo, sono tutte e due città universitarie, perché sia Pamplona che Pisa hanno l'università. Pisa è una città universitaria di alto livello in Italia, E quindi vabbè, sono abituata a questa cosa di avere sempre la città piena di gente, ragazzi, ai bar pieni di gente, anche se Pamplona è molto più viva. Pisa, nonostante l'università, nonostante i ragazzi, non ha questo livello di vitalità, soprattutto perché, e questo vi parlo dell'Italia in generale, non c'è l'abitudine di stare fuori come c'è qua, anche per le famiglie, perché insomma la sera non è che trovi solo ragazzi a giro, trovi tutte le età, la mattina anche, e questa è una cosa che ho notato subito la differenza, è la cosa che più mi piace, perché comunque è viva e non è una questione di fasce d'età, anzi io non sono più nella fascia d'età dell'università e quindi a Pisa a volte mi sento anche un pochino vecchia, nel senso esco fuori la sera e trovo soltanto ragazzi fino ai 25 anni, no, a giro, e quindi sì, questa è la differenza.
A Pamplona, a Pisa non esiste il Quavincio,
no? No, niente coi vinci a Pisa. Sì, e poi di trasporti, sì, l'Italia sui trasporti non è assolutamente avanzata, mentre qui avevo anche una macchina, un mezzo che non ho mai usato, mai, perché comunque fra il camminare, che si cammina molto tranquillamente, si gira molto tranquillamente a piedi, e gli autobus, non c'è bisogno davvero di avere una macchina. Sì. E per gli alloggi sì, siamo un pochino meno, qui costa un pochino meno la vita in generale, Pisa è più cara, anche perché come città universitaria punta molto sugli affitti, e, insomma è difficile vivere dentro Pisa con un affitto, costa molto, penso che sia un po' tipo Bilbao, ecco, a livello di affitti Pisa.
E invece rispetto al mondo del lavoro o alla cultura, hai trovato qualche similitudine o differenza?
L'Italia è in crisi e anche qui la crisi si sente, quindi il mondo del lavoro sì, purtroppo a Pisa è più complicato trovare lavoro perché comunque ci sono soltanto contratti a nero e con pochissimo guadagno, quindi insomma qui la differenza nel mondo del lavoro c'è, effettivamente c'è. Non dico che sia più semplice trovare lavoro qui, però in Italia è più semplice trovare contratti, che non esistono contratti, insomma, trovare lavoro ma non contratti. Rispetto alla cultura, grossissime differenze no, è chiaro che qui ho tantissimo da imparare, nel senso che entrambe le città hanno tantissimo da offrire, cioè sicuramente sia a Pisa che a Pamplona una varietà di offerta formativa per gli studenti e per le persone enorme. È chiaro che qui ho tanto da imparare, anche rispetto alla cultura basca, che ovviamente è molto diversa da quella italiana.
Gli italiani sono molto diversi dagli spagnoli?
Questa domanda è complicata. Io sinceramente no, non ho trovato grosse differenze. Ecco, quando sono arrivata qui, sì, siamo forse due città diverse, perché comunque Pisa è vicina al mare e Pamplona è vicina alla montagna, quindi potrei dirti in realtà le differenze fra i cittadini di Pamplona e i cittadini di Pisa sono le differenze che troviamo anche in Italia fra una città di montagna e una città di mare. Spagnoli e italiani no, non vedo queste grosse differenze, anzi vedo tante similitudini.
Sono fratelli, no?
Certo.
Degli stereotipi spagnoli, pisolino, parlare a voce alta, la mancanza di puntualità, eccetera, per te quali corrispondono alla realtà?
Allora, questa cosa del pisolino effettivamente no, io non ce l'avevo, però ci ragionavo che tutto il sud Italia ce l'ha questa cosa della siesta, quindi è una cosa che comunque non avevo io in Toscana. e che in realtà all'inizio qui a Pamplona mi metteva un po' in crisi, perché comunque dalle 2 alle 4 circa si ferma tutto, io rimanevo un pochino, ma vabbè, quindi devo dormire, no? Non sono abituata a questa cosa qui, però sì, c'è anche in Italia. La cosa del pisolino è parlare a voce alta. Parlare a voce alta, bene, a me dicono tutti che parlo a voce molto bassa. E qui c'è un pochino questa cosa, però nemmeno più di tanto, non l'ho notata poi così eccessivamente. La mancanza di puntualità, bene, io sono una ritardatoria cronica, quindi devo stare zitta sostanzialmente, non posso dirvi niente.
Tranne
su
oggi,
questa.
No?
Tranne oggi, sì, oggi ero già in ansia, quindi...
E poi conosci qualche luogo della Spagna dove sia diverso?
Sono stata a Barcellona, a Madrid e a Valencia. Mm-hmm. E sì, bene, ho notato parecchia differenza effettivamente da Pamplona, però sostanzialmente poi il modo di vivere, di vivere le città è un pochino quello che dicevo prima, sono sempre comunque più vissute rispetto a quello che vedo in Italia, quindi questa caratteristica qui un pochino l'ho ritrovata. È vero anche che a Valencia, a Pamplona e a Madrid sono stata quasi di vacanza, quindi non le conosco così bene, ecco.
Secondo te a cosa si deve che gli italiani gesticolino così tanto?
Ecco, questa è secondo me una cosa che ci portiamo dietro sia per la conformazione geografica sia per la storia che l'Italia ha avuto. Chiaro, siamo una penisola, quindi abbiamo una quantità di costa infinita, quindi abbiamo tantissimi popoli di mare e che sono stati invasi, diciamo, più una storia anche di invasione, perché comunque l'impero romano questo ha fatto, e più una storia di invasione da diverse popolazioni. Quindi, a parte il doversi abituare a comunicare in tutti questi momenti e farsi capire, secondo me la cosa che più probabilmente ci ha portato è in realtà la parte interna all'Italia, cioè l'italiano unito o unificato non è recente, e soprattutto anche dopo l'unificazione dell'Italia la parte di popolazione che parlava l'italiano era molto ridottissima, perché comunque l'Italia proprio dovuto a queste differenti invasioni ha una marea, una quantità infinita di dialetti, e tutt'oggi da regione a regione, a volte da città a città, non ci capiamo in dialetto stretto. Io non capisco assolutamente il dialetto del sud e a volte neppure quello del nord. E quindi cercare di parlare fra di noi, cercare di comunicare anche fra quelli che sono i popoli d'Italia è stato sicuramente difficoltoso, e il fatto di gesticolare è comunque un altro tipo di comunicazione che aiuta senza dubbio, e quindi questo sì.
Molto interessante, sembra che abbia studiato la storia.
Sì, chiaro.
Michela, tu che sei italiana, che ci consiglieresti per perdere la paura alla lingua?
Intanto parlare molto, parlare con gli italiani, fare viaggi in Italia, che è comunque molto bella, e guardare film. Questo è più o meno quello che potrei consigliare per qualsiasi lingua, perché comunque è solo così che riesci poi a non avere paura, perché studiare alla fine è semplice, il problema è mettersi in moto e parlare, e ascoltare, non aver paura di sbagliare. Sì, poi il castigliano e l'italiano comunque derivano entrambe dal latino. Quindi il mio gioco personale sul castigliano, per quando non so le parole, è andare a cercare le parole in italiano che normalmente utilizziamo di meno, che non sono di utilizzo comune, perché normalmente quelle parole che ci sembrano più forbite, diciamo noi in italiano, sono quelle che in realtà derivano dal latino e che sono le stesse in castigliano e in italiano. Infatti molto spesso mi fanno battute, però che castigliano utilizzi? Sembra un castigliano antico, sì, chiaro, perché vado a ricercare parole dal latino.
Sai preparare la pasta come tutti gli italiani?
Ovvio, sì, so preparare la pasta e purtroppo è vero, mangiamo tantissima pasta. Io ho mangiato talmente tanta pasta che arrivata verso i 25 anni già abitavo da sola e non me la cucinavo più la pasta, già non ne potevo più. L'abitudine italiana è mangiare pasta a pranzo e a cena e quindi
ma
sì.
Qui? Continui a preparare
no,
la pasta? No,
no, basta pasta, basta pasta.
Va bene, per finire ci potresti raccomandare qualche posto dell'Italia che non sia il solito visitato da tutti?
Bene, io sono toscana, quindi la Toscana per me è infinitamente bella. Io quando ritorno in Toscana a volte rimango senza parole guardando le colline toscane, perché davvero, davvero merita. Però è vero anche che le mete turistiche della Toscana sono eccessivamente turistiche. Ho rifatto ora ultimamente qualche meta turistica come Firenze, San Gimignano, è eccessivo. La costruzione del questo deve essere per il turista è eccessiva. E quindi sì, credo che la cosa migliore sia in Toscana, per esempio, girare i paesini magari anche meno conosciuti, che so, Volterra piuttosto che San Gimignano, e le città anche meno conosciute, che so, Siena piuttosto che Firenze. È vero che Firenze ha musei bellissimi che a Siena non ci sono, però a parte i musei, la parte architettonica, la parte della natura, meglio farla fuori dalle mete convenzionali. Poi, a parte la Toscana, io credo che il Sud Italia sia una delle mete più belle in assoluto. Quindi Puglia, Calabria e Sicilia. Sì, dove si mangia innanzitutto benissimo, molto molto bene. E poi il mare, infinitamente bello, e anche le città, perché comunque hanno avuto influenze arabe, greche. La Sicilia su questo a livello di monumenti è incredibile. Paesini,
sì. La Sardegna la conosci?
La Sardegna la conosco poco. La Sardegna anche è una meta turistica, per questo non l'ho messa, però è quel poco che ho visto è bellissimo anche la Sardegna. Prima di tutto per il mare, chiaro, è un'isola, quindi, e poi anche per le città, e bene, la natura è un pochino più spoglia, come isola è un pochino meno verde di quello che puoi trovare magari in Sicilia o in Puglia, anche alcune zone della Puglia, però poi come mare è incredibile.
Una bella intervista. Grazie tante del tuo tempo, è stato un vero piacere averti tra di noi.
Grazie a voi.
Laura guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Ma adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Maledetto il giorno in cui mi son fidato di questo paese lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo i guai ed i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno, ogni giorno. Finché non te lo dice lui o non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere, oppure più semplicemente